Grazie e buonasera anche a te e ovviamente anche ai nostri carissimi ascoltatori che sono dall'altra parte ad ascoltarci. E volevo, prima di andare avanti, fare un piccolo riassuntino, se così possiamo chiamarlo, di quanto abbiamo visto ieri sera. Vedevamo insieme, se ci avete seguito, ovviamente, come Gesù annuncia che verrà tradito. Siamo arrivati così alla istituzione dell'ultima cena, della cena del Signore. E poi Gesù parla della posizione futura dei discepoli che avranno nel regno futuro, e così ci eravamo fermati a questo fatto. Stiamo, vi ricordo, leggendo il capitolo 22 del Vangelo di Luca. Adesso possiamo arrivare al rinnegamento di Pietro. Leggiamo il versetto 31 e il 32. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. La parola convertito in questo passo, non significa conversione come la possiamo intendere noi. Il Signore sta parlando del periodo quando Pietro avrà un cambiamento di cuore e mente e la sua fede crescerà. In quel periodo un enorme cambiamento sarebbe avvenuto in Pietro e lui sarebbe stato in grado di incoraggiare i suoi fratelli. Il Signore sapeva che Pietro l'avrebbe rinnegato e ugualmente gli dice: Io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. Oggi il Signore è il nostro intercessore. Egli sa quando tu ti stai dirigendo su una strada di fallimento dove inciamperai. Se tu appartieni a Lui, amico, Egli ha già pregato per te che la tua fede non venga meno. Tu puoi fallire nei suoi riguardi, trascurarlo, ma se gli appartieni, la tua fede non verrà meno. La ragione è che egli ha pregato per te. Che grande immagine del suo amore, eh? In Giovanni 17, al versetto 9, Gesù pregò al Padre: Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Il Signore non prega per il mondo, egli morì per il mondo e non puoi chiedergli più di quello. Egli morì per il mondo, ma prega per i suoi, che siano preservati mentre sono nel mondo. Il Signore Gesù Cristo ha pregato per te, e forse tu non hai pregato per te stesso, ma Egli ha già pregato per te. Pietro dopo fu in grado di incoraggiare i suoi fratelli. L'uomo che è stato provato è quello che è veramente in grado di aiutare altri, anche se ha fallito ed è tornato dal Signore. Ma andiamo avanti nella lettura di questa sera. Leggeremo fino al versetto 34 di questo capitolo 22 di Luca. Pietro gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Pietro credeva ad ogni parola che disse, ma non conosceva se stesso. Tanti di noi non sanno quanto sono deboli. Simon Pietro semplicemente non credeva di poter rinnegare il suo Signore, ma lo fece prima che quella notte fosse passata. Poi disse loro: Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Essi risposero: Niente. Ed egli disse loro: Ma ora, chi ha una borsa, la prenda, così pure una sacca, e chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Siamo arrivati al versetto 36. È meravigliosa la maniera in cui era provveduto per i discepoli durante quel particolare periodo quando il Signore li mandò alle pecore smarrite della casa di Israele. Egli ora sta per mandarli in una nuova missione con un nuovo messaggio. Veramente loro avranno nuovi ascoltatori perché non saranno più confinati in Israele, ma porteranno il messaggio al mondo intero. Andiamo avanti nella lettura del testo e arriviamo fino al versetto 38. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto. Egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti, le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: Basta. Gesù poi va nel Getsemani. Il Getsemani è terreno santo. Così io devo togliermi le mie scarpe spirituali mentre sto su questo posto sacro. E devo levarmi il cappello spirituale mentre tengo lo sguardo fisso su di lui. Ora vediamo come attraverso uno specchio scuro. Era Gregorio che scrisse: Io amo Dio perché io lo conosco, io lo adoro perché è al di là della mia comprensione. Così io adoro nel giardino del Getsemani e non cerco di avere tutte le risposte. Poi, uscito, andò come al solito al Monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate di non entrare in tentazione». Così ci riportano i versetti dal 39 al 40. Ci sono due espressioni in questo passo che sono abbastanza interessanti. La prima è «come al solito» e la seconda «sul luogo». Apparentemente il Signore di notte non rimase nella città di Gerusalemme. Che questo fosse vero l'abbiamo visto nel cosiddetto ingresso trionfale. Egli era stato rigettato dalla città, e così egli rigettava la città. Ci viene da pensare che egli stesse ogni notte dell'ultima settimana della sua vita o nel giardino o a Betania. Dopo la cena del Signore, egli andò nel giardino. In quell'ultima notte avvenne una lotta inconsueta. Anche se non so tutto su questo, è ovvio che egli combatteva con un nemico invisibile. Egli sopraffece il nemico e lì ebbe la vittoria. La vittoria del Calvario fu vinta nel Getsemani. Vedi, all'inizio del ministero di Gesù, Satana venne e lo tentò. Satana offrì a Gesù i regni del mondo se egli lo avesse adorato, ma avrebbe dovuto tralasciare la croce, è certo. Poi ci viene detto da Luca che Satana lo lasciò per un tempo. E quando ritorna Satana? Io presumo che Satana ritornò molte volte, ma ci fu uno sforzo speciale da parte sua all'inizio del ministero e alla fine per fargli evitare la croce che avrebbe portato la salvezza agli uomini. Ti ricorderai che durante il suo ministero il Signore disse ai suoi discepoli che egli avrebbe sofferto tante cose e che i suoi nemici lo avrebbero ucciso. Pietro rispose: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Questo ce lo ricorda Matteo nel suo Vangelo al capitolo 16, versetto 22. E ti ricordi la risposta del Signore a Pietro? Il Signore rispose: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Matteo 16, versetto 23. La teologia di Satana non ha posto per la croce di Cristo. Era Satana che venne da lui nel giardino. Era a questo punto che il Signore disse ai suoi discepoli: «Pregate di non entrare in tentazione». Andiamo avanti nella lettura del testo. Arriveremo al versetto 42. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava, dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Quanto lontano puoi buttare un sasso? È a quella distanza dai discepoli che il Signore andò prima di inginocchiarsi per pregare. Lui pregava che il calice potesse essere allontanato. Questo è un argomento che ha suscitato un bel po' di discussioni. Ci sono coloro che credono che egli avesse paura di morire prima che fosse mandato sulla croce. Non vorrei essere dogmatico, ma io non vedo il senso di quella teoria. Non c'è nessun merito nel salire su una croce romana. Non c'è nessun merito nel legno. Il merito è in quell'uno che morì. Se egli fosse morto impiccato sulla sedia elettrica, la sua morte avrebbe avuto lo stesso valore. Se Cristo fosse morto nel giardino di Getsemani, sarebbe stata ancora la sua morte che avrebbe avuto il merito. Il calice, penso io, era la croce, e io non intendo la sofferenza della morte. Il calice era che egli fu fatto peccato per noi. Egli è il Santo di Dio. Quando il mio peccato fu messo su di lui, era ripugnante. Io non so perché noi pensiamo di essere così attraenti per Dio. Il mio peccato caricato su Cristo era spaventoso, era terribile, e per un momento egli si ribellò contro questo. Fu nel giardino del Getsemani, sotto l'ombra della croce, che il tentatore venne per offrire al Signore ancora una volta la corona senza la croce. Il Signore comunque era sottomesso alla volontà di suo padre, e così egli poté dire: «Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Egli si affidava alla volontà di suo padre, anche se portare il tuo e il mio peccato era così ripugnante per lui. Andiamo avanti nel testo. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia, egli pregava ancor più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. C'era un ministero angelico durante la tentazione del Signore nel deserto. Ora c'è in questo caso un ministero angelico nel giardino, quando Satana sta tornando per tentarlo ancora, e solo Luca riporta questo fatto. Solo Luca ci dice che il Signore sudava grosse gocce di sangue. Il Signore mostrava una tremenda reazione fisica all'agonia e a questo conflitto che affrontava. Non posso spiegare cosa successe e non propongo di provarlo. Comunque, io non sono impressionato dalle spiegazioni biologiche che oggi ci vengono offerte al riguardo. Io riconosco che ci sono alcuni meravigliosi medici cristiani che hanno dato spiegazioni interessanti, ma io ancora non sono rimasto impressionato. Egli sparse il suo sangue per me, ed io mi chino con reverenza e adorazione. Nessuno dei riscattati ha mai saputo quanto fossero profonde le acque attraversate, o quanto buia quella notte che passò il Signore, dove egli trovò le sue pecore che erano state perdute. Il cuore di Cristo era rotto a causa della nostra condizione perduta. Egli sanguinò e morì per la nostra eterna libertà. Egli disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Così ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 10, nel versetto 10. Egli amò un mondo perduto così tanto che andò nel più profondo abisso dell'inferno per offrire la salvezza. E il mondo respinse il Santo di Dio, il Salvatore senza macchia, il Salvatore che venne fatto peccato per noi. Voglio farti a questo punto una domanda. Tu lo hai respinto? Tu lo hai rigettato? Sei ingrato o riconoscente per ciò che egli fece per te? Sta in silenzio nel Getsemani e ascolta. Senti il pianto della sua anima? Senti il cadere delle gocce di sangue? Guarda giù nel giardino vicino a un ulivo e guarda chinato in preghiera, agonizzante, il Salvatore che prese su di sé la tua umanità e la mia. Il giorno dopo egli andò alla croce e dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione». Mentre parlava ancora, ecco una folla, e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: «Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio?» Così ci riportano i versetti dal 45 al 48. Questo è il più vile atto di tradimento mai raccontato. È disgustoso. Giuda conosceva il posto in cui Gesù si ritirava e portò lì il nemico. Un bacio è un pegno di amore e di affetto. Giuda lo usa per tradire Cristo, il che fa il suo atto ancora più vigliacco e ripugnante. È bene osservare che Gesù nella sua umanità non era diverso dagli altri uomini. Egli doveva essere identificato in una folla. Questo segna il momento in cui Gesù fu dato nelle mani di uomini peccatori. Andiamo avanti nella lettura. Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada?» E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: «Lasciate, basta». E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: «Siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante. Mentre ero ogni giorno con voi nel tempio, non mi avete mai messo le mani addosso. Ma questa è l'ora vostra, questa è la potenza delle tenebre». I discepoli pensavano che sarebbe arrivato il momento di usare la spada. Comunque non era giunto il momento, perché Gesù ora è sulla via verso la croce. La spada era per loro una personale difesa dopo che egli, Gesù, se ne fosse andato. Leggiamo dal versetto 54. Gesù quindi qua viene arrestato e portato alla casa del sommo sacerdote. Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. È pericoloso seguire il Signore da lontano, ed è questo ciò che fece Pietro. Gesù è stato arrestato e portato davanti a Caiafa, il sommo sacerdote accettato da Roma. Veramente era Anna, suo suocero, il sommo sacerdote secondo la legge mosaica. Gesù prima venne portato davanti ad Anna, come ci viene riportato da Giovanni. Alcuni sostengono che Anna fosse colui che nel retroscena complottava per uccidere Gesù. Questo era un incontro del Sinedrio. Pietro si sta muovendo verso la sua caduta, mentre segue da lontano e poi si siede con le persone sbagliate. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: «Anche costui era con Gesù». Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco». E poco dopo, un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «No, uomo, non lo sono». Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: «Certo, anche questi era con lui, poiché è Galileo». Ma Pietro disse: «Uomo, io non so quello che dici». E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E così siamo arrivati a leggere fino al versetto 60. Mentre la farsa del processo di Gesù era in atto, Simon Pietro si trovava in un posto di grande tentazione. Il piccolo sussurro di una ragazza causò il suo rinnegamento del Signore. Pietro si vergognava a essere conosciuto come un seguace di Gesù in quel momento. Ci siamo mai trovati, noi, in una situazione simile? Voglia Dio perdonare la nostra vigliaccheria e la nostra debolezza, come lo fece con Pietro. Se Pietro avesse lasciato le cose così come erano, sarebbe stata la sua fine. Lui sarebbe finito come Giuda Iscariota, ma nota cosa succede. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: «Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E andato fuori, pianse amaramente. Queste parole le troviamo nel versetto 61 e 62. Simon Pietro amava Gesù ed era sincero quando aveva promesso lealtà verso di lui, ma non conosceva le sue debolezze. Lui non era ancora arrivato al punto di riconoscere che non c'era nessun bene in lui. Pietro pianse. Queste erano lacrime di genuino pentimento. Qualsiasi figlio di Dio può ritornare a lui. Infatti ci dice Prima Giovanni 1:9: «Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità». Simon Pietro era come Giuda. Lui non lo ha venduto, ma lo ha rinnegato. La differenza tra Giuda e Pietro è che Pietro si pentì. Il Signore pregò che la fede di Pietro non venisse meno. Gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percotendolo. Poi lo bendarono e gli domandavano: «Indovina, profeta, chi ti ha percosso?» E dicevano molte altre cose di lui, bestemmiando. Così ci riporta Luca fino al versetto 65. I capi religiosi e gli anziani presero Gesù alla casa di Anna. Era illegale trattenere Cristo senza un ordine di cattura, ma lo tennero fino a quando poterono formulare un ordine per un incontro al Sinedrio. Vedi, lo arrestarono prima di avere un piano. La cosa interessante è che loro non intendevano farlo così velocemente come poi hanno fatto. Forse Giuda era venuto da loro dicendo: «È meglio che lo prendiate mentre lo potete ancora fare», pensando che Gesù forse avrebbe lasciato la città. Il Signore, certo, non aveva intenzione di partire. Hai mai notato le tante cose illegali nel processo di Gesù? I capi religiosi lo arrestano per aver infranto la legge mosaica, e veramente erano loro a infrangere la legge nel cercare di provarlo nel giro di una notte e prendere una decisione lo stesso giorno in cui lo avevano arrestato, il che era anche illegale. Anche il sommo sacerdote si strappò il vestito, cosa specificatamente proibita dalla legge. I capi religiosi misero Gesù nelle mani dei soldati fino a quando un ordine di cattura contro di lui fosse emesso. Quando la sentenza di morte veniva emessa contro un prigioniero, i soldati facevano dei giochi con lui. Il gioco che fecero con il Signore è un po' come quello che noi chiamiamo lo schiaffo del soldato. Ogni soldato diede un pugno in faccia al prigioniero bendato. Solo un soldato non l'avrebbe picchiato. Poi gli tolsero la benda e il prigioniero doveva indovinare quale soldato non lo aveva picchiato. Fecero questo gioco più volte finché, penso io, avevano ridotto male la faccia di Cristo. Io dubito che qualcuno lo avrebbe potuto riconoscere. Non c'era rimasto forma alla sua faccia. Ci ricorda Isaia al capitolo 52, nel versetto 14. Tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Il signore deve aver avuto un aspetto pauroso dopo che loro gli avevano fatto questo. E questa sicuramente è una delle ragioni perché egli non poté portare la sua croce. Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi si riunirono e lo condussero nel loro sinedrio dicendo: «Se tu sei il Cristo, diccelo!» Ma egli disse loro: «Anche se ve lo dicessi, non credereste. E se io vi facessi delle domande, non rispondereste. Ma da ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». E tutti dissero: «Sei tu dunque il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca». E così siamo arrivati a leggere fino al versetto 71. Il Sinedrio fece due domande a Gesù. La prima era: «Sei tu il Cristo?» Se il Signore avesse risposto di sì, lo si sarebbe potuto accusare di tradimento, perché ognuno che si definiva un Messia veniva visto da Roma come un potenziale pericolo. Nel Salmo 110 il padre dice al figlio: «Siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi». Egli è il re dei re e il signore dei signori. La dichiarazione di essere figlio di Dio è la base sulla quale sono d'accordo per crocifiggerlo. Nota comunque che non è l'accusa che portarono davanti alla corte romana. Quando andarono dalla corte giudea a quella romana, cambiarono l'accusa. E così questa sequenza tanto dolorosa per Gesù. Stiamo vedendo come Gesù pian piano si sta avvicinando, una volta uscito dal giardino del Getsemani, si sta avvicinando, dicevo, alla croce. Questa sequenza così dolorosa, così drammatica, va avanti e non termina sicuramente qua, ma terminerà su quella croce, a quel Calvario, sul Golgota, così veniva chiamato quel posto a Gerusalemme, fuori dalla città. E vedremo domani come questi avvenimenti si susseguono ancora nella loro intensità. Quindi ci sentiamo domani.